Radio 3 Lezioni di musica. Luca Mosca. Pulcinella di Igor Stravinsky.
Buongiorno. In questa puntata di Lezione di Musica vi parlerò del Pulcinella di Stravinsky. Stravinsky, lo devo ammettere, è il mio compositore preferito. Non dico della storia della musica, ma degli ultimi 100 anni abbondanti. Ecco. Quindi spesso quando parlo di Stravinsky mi viene una tale emozione che non riesco a connettere, per cui cercherò di dire delle cose che abbiano un senso, una tale emozione. Ecco. È un compositore che mi mette un'elettricità addosso particolare. Sapete che Stravinsky parte con 3 balletti pazzeschi: Uccello di fuoco, Petrushka, Saga della primavera, e per tutti gli anni 10 ha le caratteristiche, ha quelle caratteristiche, insomma, quindi folklore russo. Stravinsky in realtà non è mai stato un grande melodista, quindi la stragrande maggioranza delle melodie di Stravinsky non sono sue, sono anche nell'Uccello di fuoco, anche in Petrushka, anche nella Saga della primavera, sono tratte dal folklore russo. Quello che lui interessava era il ritmo, oltre che il timbro, tutti i parametri, ma ecco, il ritmo è la grande novità della musica di Stravinsky. Un parametro della musica che è sempre stato molto importante. Pensiamo a tararirararirararim, piribim, 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 pim. Più che la melodia è sicuramente il ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, oppure ta-ta-ta-ta, ti-ti-ti-ta, un pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa. Beethoven, sia Mozart che Beethoven, usano poi questi temi come temi ritmici più che melodici. Ecco, in Stravinsky, per esempio, nella Saga della Primavera, pensate a questo meraviglioso passaggio. Nella seconda parte della Saga della Primavera. Ecco, quello che fa lui con questo 5 ottavi, con questo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, no? Lo ripete 2 volte. C'è un altro elemento in 9 ottavi, poi di nuovo in 5 ottavi, poi 7, poi 3, poi 2. Ecco, allora praticamente lui rilegge sempre questo passaggio, però sempre con durate diverse: 5 ottavi, 7 ottavi, 3 ottavi, 2 quarti. Cioè, noi percepiamo sempre in fondo la stessa cosa, però sempre con delle durate diverse. Cioè, gioca sulla ripetizione, quindi molto importante la ripetizione in Stravinsky, e la ripetizione variata attraverso durate diverse. Quindi ascoltiamo questo passaggio nella sua interezza, proprio pensando a questa variazione continua ritmica. Sentite. No, è quello che vi dico, che mi emoziono e mi viene un'elettricità addosso. Direi che come a un ragazzo che va in discoteca oggi, probabilmente gli mette l'elettricità addosso il fatto che ci sia boom, 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 boom. Qui non c'è boom, 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 boom. C'è un continuo cambiamento del boom boom, non so mai dove sarà l'altro boom, no? E questo è una cosa che mi riempie di gioia ogni volta che lo sento. Sentite quest'altro passaggio della Saga della Primavera. Qui chiaramente l'accordo è ribattuto, è semplicemente un accordo ribattuto, solamente che gli accenti fanno sì che noi percepiamo questo elemento strutturale della Saga della Primavera come un elemento figurale melodico quasi, anche se in realtà è la ripetizione dello stesso accordo. Questo piccolo preambolo è per farvi capire, per dirvi una cosa, un'affermazione molto personale, cioè che secondo me i 3 periodi in cui è divisa la musica di Stravinsky, cioè il periodo russo, della Sacra Primavera, eccetera, eccetera, e il periodo neoclassico, che va da Pulcinella, proprio il pezzo di cui vi sto per parlare, sino a Rex Progress, fino alla carriera del libertino, e poi il periodo decafonico, l'ultimo periodo, in realtà io non li trovo molto giusti, perché in realtà Stravinsky è sempre uguale. cioè le stesse tecniche che ci sono nella Sacra Primavera, io le ritrovo pari pari nel periodo neoclassico, assolutamente identiche, non c'è nessuna differenza. Vi faccio un esempio del Rex Progress, continuo a non parlare del Pulcinella, ma fra poco arriverò a Pulcinella. Sentite nel Rex Progress, nella Carriera del Libertino del 51, dove c'è proprio come... nell'aria di Anne, alla fine del primo atto della meravigliosa Carriera del Libertino.
I got to him. Love cannot falter, cannot desert.
Eccetera, eccetera. Sentite. Già solo fare due volte regolare il ritmo del basso. E poi... cioè l'ultimo accento, noi l'abbiamo sul levare della battuta precedente in cui c'è l'attacco della voce, cioè...
I got to him.
No? Il che fa sì che noi abbiamo una musica molto tradizionale, fra virgolette, ma non lo è tradizionale per niente, è una musica completamente nuova, noi lo percepiamo come se fosse un pezzo nostro contemporaneo, pur essendo il rifacimento di un'aria delle Nozze di Figaro. Sentite la contessa. Eccolo qua. Lo ritroviamo in Stravinsky. Cioè lui si può permettere qualsiasi cosa, può prendere, lui si confronta con i geni, non è che prende da compositore di poco conto. Nel Rex Progress lui si confronta con Mozart e vince la scommessa, cioè alla stessa altezza di Mozart, non c'è una differenza di qualità della musica artigianale e creativa proprio della musica di Stravinsky nel Rex Progress rispetto a Don Giovanni o alle Nozze di Figaro, così fan tutte. Allora arriviamo al Pulcinella. A Pulcinella. Alla fine degli anni 10 Diaghilev fa una proposta, potremmo dire oscena, no? una proposta indecente a Stravinsky, cioè dice: facciamo un balletto, no? Su musica del Settecento e tu fai una trascrizione alla tua maniera di questi pezzi di Pergolesi che ti sottopongo. Stravinsky all'inizio non è così contento, innanzitutto perché ha una conoscenza di Pergolesi precaria e non ha un ricordo molto... In realtà poi quando si mette a leggere queste musiche si eccita e comincia a amare queste musiche, quindi sente il desiderio e sente naturalmente il desiderio di trasformarle. Questa è la cosa formidabile di Stravinsky, non c'è mai un atteggiamento intellettualistico nel suo approccio con la musica del passato, è una cosa assolutamente istintiva, cioè lui trasforma dove è necessario per lui trasformare, il resto lo lascia anche integro. Sentiamo, appunto, volevo dirvi che ecco, fra queste musiche ce ne sono molte che non sono di Pergolesi, ma all'epoca di Diaghilev e Stravinsky non si sapeva ancora, non c'erano stati studi organici sulla musica del Settecento, adesso sappiamo tutto o quasi tutto, pensiamo di sapere tutto sulla musica del Settecento. Quindi questo pseudo Pergolesi, no, suona così nella versione di Stravinsky, è suonata al pianoforte e cantata malissimo da me. Allora sentite. Tantai da 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 ya tai tai yan ta ta tai da da tan ta da di da da yan tan tan ta di da dan dan dan. Ecco, come vedete io ve l'ho cantato e voi ve la bevete, pensate che sia Pergolesi. Allora sentite alcune piccole trasformazioni che ci sono già qui. Fatti da Stravinsky. Allora tan tan ta tan ta ta tan tan. Allora ta 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 ta. Allora l'armonia dovrebbe essere questa. Tan ta 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 ta. Sentite ta 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 ta. Invece Stravinsky fa ta 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 ta. Fa come in Petrushka. Che un accordo rimane fermo e la melodia, questa è la cosa che ci rende la melodia di Petrushka indimenticabile, se no è una fregnaccia, questa è una non melodia, è una filastrocca infantile senza senso e senza valore. E la stessa cosa qua, sentite, questo accordo fermo fa sì che noi sentiamo, non ce ne accorgiamo, ma sentiamo che c'è qualcosa di strano di nuovo, no? In questa armonizzazione, oppure in questo ta ta ra 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 ri ta 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 ti ra ta ta ta. Sentite queste dissonanze, ta Caspita, sentite così, ci sembrano la saga della primavera, e invece ta ta da 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 di ta 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 da di ta ta ta. No, e quindi no, noi non quasi lo sentiamo a livello subliminale, oppure ta ti ra ra ti ta, sentite tan ti ra ran ti ran ti ra ran ti ran ti ra ran ti. Noi sentiamo in controtempo, cioè un po' come nella saga della primavera, no? Sui levare e sui tempi deboli delle battute, sentiamo questo accordo dissonantissimo. Tan tiraran tiran tiraran tiran, che è la sovrapposizione della tonica e della dominante della tonalità in cui siamo. Quindi c'è la tonica e contemporaneamente c'è la nota sensibile suonate insieme, esattamente come in questo accordo. Era una mescolanza di due accordi tonali, cioè c'è questo accordo, la triade di Mi maggiore, e questo, la settima di dominante di La bemolle, cioè due accordi del sistema tonale sovrapposti. Sentite, è un accordo estremamente dissonante che un'ottava sotto diventa come un rumore, diventa come una percussione su cui Stravinsky agisce ritmicamente. Allora, sentiamo l'inizio, proprio questa volta con l'orchestra, no? del Pulcinella, l'introduzione del Pulcinella suonata dall'orchestra. Sentite che le dissonanze di cui vi ho parlato si sentono pochissimo, perché l'orchestra tutti scende. Eccole. Si sente o non si sente? Al pianoforte è molto più chiaro. Qui è assolutamente Pergolesi. Qua invece c'è quella sovrapposizione. Eccola. 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 Ecco, quest'ultima trasformazione mi sembra che sia stata decisamente più evidente. Vi volevo far sentire un passaggio di un pezzo sempre del periodo russo in cui Stravinsky imita un valzerino da musica da circo, però cambia le note, esattamente come farà nei pezzi successivi del Pulcinella. Sentite questo pezzo di Stravinsky, il valzerino. Assolutamente delizioso. È chiaro che dovrebbe, invece di fare così, sentite, questo è Stravinsky, dovrebbe essere così per essere tonale, no? Invece di essere, fa, sentite che fa la nota sbagliata, no? Trasforma la nota. Oppure questo passaggio, invece di fare, no, è tutto così. Ma dovrebbe essere così, no? E invece mettere le note sbagliate è come Picasso, no? Che gioca con la pittura del passato, la trasforma, però, no? Riatta una vecchia nave e la vara, no? E questa vecchia nave può fare di nuovo una traversata meravigliosa nell'oceano. Allora, sentiamo adesso. Vi faccio sentire al pianoforte il secondo pezzo di Pulcinella. E sentirete che c'è, anzi vi faccio sentire la versione di Domenico Gallo, cioè quella autentica, quella settecentesca del Serenata, del secondo pezzo di Pulcinella. Sentiamo. Ecco, questo pezzo chiaramente non ha nessun tipo di trasformazione, di nessun tipo. Abbiamo adesso la versione di Stravinsky. Sentite che gli archi, sente questo, fanno un modo d'attacco, no? Hanno un modo d'attacco dell'archetto proprio tipico della musica del Novecento, che è come buttare l'arco, gettare, si chiama gettato, gettare l'arco sulla corda in modo che sbatta in maniera regolare sulla corda in maniera molto intensa, no? Molto frenetica. veramente non è un gesto settecentesco. Sentite il pizzicato degli archi, come nella Sacra della Primavera, un accordo ebete che rimane fermo, mentre l'armonia invece cambia. Adesso qui è molto tradizionale, ma subito dopo sentite ancora tradizionale. Adesso sentite la Sacra della Primavera. Tre volte ribattuto forte, poi quattro volte piano, due volte forte, ricomincia. Ecco, proprio partendo da quest'ultimo passaggio, capite? Improvvisamente la musica si blocca. È come se ci fosse un disco rotto, no? Un disco, quando avevamo i dischi, i cari vecchi dischi 33 giri, no? Che poi si incantavano dopo un po' di volte che uno li ascoltava. Quindi tre volte forte, quattro volte piano, due volte forte, tra fresche frasche cantando va. Cioè è sempre 3, 4, 2, non c'è mai una ripetizione costante come nella musica da discoteca, no? Boom, 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 boom. E l'accento è sempre messo in posizioni pazzesche. E quel passaggio di prima, ta ta ti ta ta ti ta ti ta ta ti ta ti ta ti ta ta, vi ho detto la stessa cosa della Sacra Primavera, ma sentite, ta ta ti ta ta ti ta ti ta 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 ti ta ta ti ta ti ta 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 ti ta ta ti ta ta. Vedete che la musica va avanti, l'armonia va avanti, ma c'è questo tormentone, no? Questa cosa fissa, come una cosa che noi sentiamo nel cervello e ci penetra nel cervello, e che rimane fissa nonostante il cambiamento armonico, no? Rimane sempre là, sempre là. Ed è con una sonorità straordinaria, perché sono armonici, pizzicati, no? Degli archi, con un intervallo di quinta, che è un intervallo che Stravinsky amava molto e amo molto anche io. È un intervallo vuoto, non è l'intervallo. Non è un intervallo pieno come questo. Se io suono le stesse note con un'altra nota che è il Mi, Do, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, viene la triade di Do maggiore limpida, no? È piena con la terza, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Se io faccio Do, Sol, vedete, ho riconoscibile la corda di tonica, ma privo della nota più caratteristica. Adesso sentiamo un altro tipo di trasformazione della musica del Settecento, che c'è in un pezzo successivo straordinario. Non lo sentiamo tutto perché è molto lungo, è lo Scherzino, dove vi accorgerete che qui c'è una specie di tecnica di collage. Per un minuto sentiamo una musica assolutamente settecentesca, poi improvvisamente c'è qualche cosa che vi sorprenderà. Sentiamolo. Sentite che c'è sempre, no, una botta e risposta fra dei solisti e l'orchestra intera. Questa è l'orchestra intera. Adesso ci sono solo gli archi. Poi ci sono i solisti degli archi. Ci sono solo quattro strumenti. Adesso c'è tutta l'orchestra. È orchestrato divinamente bene, è inutile dirlo. Due oboi, i flauti, quindi c'è una scrittura quasi cameristica. Qua vedete che la musica è quasi inviolata, no? È la musica originale, orchestrata stupendamente ma originale. I solisti, tutta l'orchestra, corni. Corni, orchestra d'archi. Due flauti e un corno. Gioca con l'orchestrazione, si doveva divertire un mondo. Adesso improvvisamente sentite cosa succede, c'è una specie di oggetto misterioso, un UFO. Eccolo. Questo UFO fa cambiare il tempo e il pezzo. C'è un altro pezzo di Pergolesi unito, in tre ottavi. capisci? Non è una tecnica di collage, metto una cosa accanto all'altra, è un tipo di composizione nuova che nasce dal collage, con una musica del Settecento che diventa più attuale della musica contemporanea Stravinsky, apparentemente più d'avanguardia. Questa è altrettanto d'avanguardia quanto lo possono essere, per esempio, i pezzi di ieri di Schoenberg, apparentemente così molto più d'avanguardia. Sentite la regolarità ritmica, e adesso improvvisamente tutti gli accenti spostati. Sentite! Ed ecco che c'è un altro pezzo ancora che si sovrappone, no? Si giustappone, direi, più che sovrappone ai pezzi precedenti. Ecco, veniamo adesso a un altro aspetto, un altro pezzo che secondo me è uno dei più belli, anche proprio più straordinari, che è la Tarantella. Questo pezzo, Pulcinella, è come quasi tutti i pezzi di Stravinsky, non ha dei tempi molto lunghi, cioè sono tutte danze, è un balletto, quindi è fatto di numeri brevi, come la Sagrada Primavera, come l'Uccello di Fuoco, come Petrushka, come tutti i balletti anche successivi, la Polomusa Jet, no? Sono tutti numeri chiusi, esattamente come avviene nei balletti di Tchaikovsky, no? I balletti classici della grande tradizione russa. Poi la Tarantella è un pezzo di un minuto e mezzo, ma nasconde in sé uno scrigno di gioie musicali. È un pezzo ovviamente assolutamente tonale, ma la trasformazione armonica qua è più massiccia, anche se quando lo sentiremo con l'orchestra, sentirete che il tutto è molto attutito, perché il suono del pianoforte è sempre più aggressivo, no? È come quando io sento lo stesso passaggio fatto a pianoforte o da un coro, il coro attutisce le dissonanze ancora più di quanto faccia l'orchestra. Una dissonanza, persino un cluster fatto dal coro è quasi dolce, no? Invece fatto dal pianoforte è qualcosa di quasi molesto, no? Quasi una cosa come se uno ti desse un pizzicotto, insomma. Sentite al pianoforte l'armonia che nasce dalla sovrapposizione di due cose diverse, come fa Stravinsky. La melodia è questa ed è in si bemolle maggiore, cioè in una certa tonalità. Ecco, io mi aspetterei da questa musica un'armonizzazione di questo tipo. Sentite che io ho armonizzato con degli accordi tonali che danno un senso tonale alla melodia. Invece Stravinsky, come abbiamo visto prima, ama la ripetizione e la fissità di un certo elemento, no? Lui mette un accordo che non c'entra, un accordo tonale, della stessa tonalità della melodia, ma è l'ultimo accordo che uno si aspetterebbe. Cioè questo accordo che non è giustificabile da nessuna parte in questa melodia. Ecco, che cosa succede allora? Sentite. Sentite che è molto piccante la musica, no? È come una buona pasta col peperoncino, no? Perché dice, ah, caspita, il peperoncino gli dà proprio un'eccitazione elettrica, no, alla pasta, che non ha con altri tipi di salsa, insomma, di sugo. Ecco, qui la melodia in si bemolle maggiore prende nuova vita, l'elettricità che nasce da questo. Da queste. Questi nuove piccanti dissonanze che nascono all'interno di un passaggio assolutamente consonante. Oppure sentite ritmicamente cosa succede in questo passaggio. Eccetera, eccetera. Direi di sentirlo, perché sennò non facciamo in tempo. Sentiamolo, perché è troppo bello. Eccolo, la melodia armonizzata con questo accordo strano. ecco l'ostinato al basso, no? Sentite il ritmo. Ta ta ta. Improvvisamente in tre quarti invece che in sei ottavi, cioè interviene sul ritmo. Sentite adesso. E qui è straordinario. L'armonia è in quattro e la melodia è in tre, anzi in due. Sentiamo cosa fa in questo momento preciso e poi concludo. In questo momento l'armonia è in quattro. Invece la melodia è in sei ottavi. Cioè cioè l'armonia è ferma e dà questi peperoncini con la melodia e dà anche dei peperoncini ritmici, no? Il 4 contro il 2. Parlerei per 6 ore di Pulcinella, ma purtroppo la lezione è finita. Un saluto da Luca Mosca.
Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare Pulcinella di Igor Stravinsky dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.